Siamo ormai arrivati alla fine del tempo di Natale. Sapete che il tempo di Natale si conclude con il battesimo del Signore e infatti domani, dopodomani, celebreremo questa che è una festa importante. E io volevo un pochino con questa meditazione cogliere un elemento comune che attraversa tutte le feste che abbiamo celebrato, cioè quindi a partire Natale, Epifania e Battesimo. E lo posso fare prendendo spunto dal Vangelo di questa mattina. Questa mattina ci viene presentato Gesù, facciamo un salto nella vita pubblica, il primo ritorno di Gesù da, probabilmente il primo ritorno di Gesù da Gerusalemme, da quel viaggio a Gerusalemme che fece per la prima volta, diciamo così, da Messia, no? Nella vita pubblica. Gesù ritornò in Galilea, vedete, no? Quindi da Gerusalemme, era andato da Nazareth a Gerusalemme e tornava con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse su tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lode. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga. E qui si alza a leggere, come poteva fare ogni ebreo adulto, e accade quell'episodio. Vabbè, ha ruotato nel libro, dice di essere lui, no? Oggi si è adempiuta questa scrittura. E allora avviene che i suoi concittadini lo cacciano. Prima c'è un momento di discussione e poi, all'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Cioè, allora, che cosa avviene? Ecco, simbolicamente, nella realtà, però anche è così radicale da avere anche un effetto simbolico, viene rappresentato quello che è il rapporto degli uomini con Cristo. Cioè, vedete l'ipocrisia, no? Cioè, loro decidono di ucciderlo, però decidono di ucciderlo in un modo per il quale non si potesse dire l'ho ucciso io, perché non vogliono andare contro il comandamento di Mosè, non uccidere, no? Per cui loro fanno un muro umano, è una tecnica di caccia venatoria, è quella che si usa per i cinghiali, quando si per cacciare i cinghiali la squadra di cacciatori, conoscendo il territorio, si mette su tutte le vie di fuga possibili del cinghiale e poi sale, non so, verso la cima della collina, e a un certo punto per forza il cinghiale da qualche parte deve scappare e allora gli sparano, no? Qui la stessa cosa, cioè lo chiudono e, spingendolo, chi lo spinge? Siamo tutti, e nella loro testa doveva finire sotto e quindi morire, no? Morire cadendo dal precipizio, morire come se fosse stato è lo stesso principio anche della lapidazione, no? Cioè tutti lanciano una pietra, chi l'ha ucciso? Siamo stati tutti. Ecco, però questo simbolicamente mostra appunto qual è il destino di Cristo. Il destino di Cristo è la solitudine, è l'emarginazione, è, in questo caso stavo per dire, è l'indifferenza. In questo caso chiaramente, quando poi Gesù si fa vedere, non si può più essere indifferenti, no? Per cui nasce l'odio, però è l'isolamento, il non riconoscimento. E allora vediamo appunto nelle feste che ci hanno preceduto, in questi giorni, no? Allora, vediamo Natale. Beh, sappiamo benissimo che Gesù nasce solo in una capanna, non c'era luogo nell'albergo, non c'era posto per loro nell'albergo, quindi accolto soltanto da Maria in primo luogo e da Giuseppe. I pastori lo accolgono perché sono chiamati dagli angeli, dai messaggeri. I pastori, l'ho ripetuto mille volte, sono però i briganti, i corsari, i pirati, i furfanti, sono, ecco, non so se ve l'avevo detto, i pastori non potevano neanche entrare nel tempio, quindi sono gli ultimi. Facciamo il paragone, come fa il Vangelo, per questo lo faccio io, con San Giovanni Battista. Allora, quando Zaccaria dice, scrive su una tavoletta Giovanni il suo nome, tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi a timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. Che sarà mai questo bambino? Si dicevano. E davvero la mano del Signore stava con lui. Vedete, questo viene detto di Giovanni Battista, non di Gesù. Gesù sarebbe dovuto essere infinitamente di più, no? Cosa vedete? Pensiamo all'Annunciazione, stessa scena, no? L'Annunciazione c'è Maria sola. All'Annunciazione c'è Maria da sola, nessuno sa nulla. Poi c'è Elisabetta, che sta però a Betlemme, anzi scusate, sta in Carinza, vicino a Gerusalemme. Cosa succede all'Annunciazione di Zaccaria? Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suono di uggiare nel Tempio, quindi tutta la gente sa di Zaccaria. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione, tutta la gente di Gerusalemme. Quindi vedete, è una differenza, scusate, è una differenza abissale. La cosa si ripete nella vita minima di Gesù. Gesù poi viene portato a Betlemme. A Betlemme cresce 2 anni come un bambino normale, arrivano questi re magi, ecco questo è un riconoscimento sicuramente, queste persone da lontano, questi magi, queste persone strane, arrivano, tutti si meravigliano perché Gesù bambino era per loro una persona, un bambino qualsiasi, si erano dimenticati della vicenda che era nato in una stalla, i magi partono e loro devono scappare. Dove? Andare in Egitto, dove ovviamente sono stranieri. E quando tornano, riprende questa loro vita. E poi, quando inizia la vita pubblica, abbiamo letto prima. Quindi, questo è il tratto fondamentale di Cristo. Io, non so se ve l'ho mai detto, ma tutto inizia con l'Annunciazione, no? Nell'Annunciazione Maria, quando parla all'angelo, dice: non conosco uomo. Non conosco uomo vuol dire certamente, noi lo interpretiamo sempre noi cattolici, nella linea della virginità di Maria, no? Io ho intenzione di non avere rapporti coniugali, benissimo. Ma significa anche non conosco uomo, che ne non conosco nessuno, non conosco nessun uomo come me. Maria, io non so se Maria sapesse tecnicamente di non avere il peccato originale, va a sapere, no? Questo non lo può sapere nessuno, però lei sicuramente percepiva di essere diversa dalle altre persone. di avere un senso di Dio, un senso di peccato, un senso di cos'è l'umanità, di cos'è l'uomo, di cos'è la giustizia, di cos'è il bene e il male, diverso. Si sentiva sola. Guardate, io questa cosa la dico perché a me è capitato, sicuramente sarà capitato anche a voi, cioè piccole situazioni così, non mi è capitato di sentirmi che non essere peccatore, no? Ma quelle piccole situazioni da bambino che poi uno si porta dentro, no? Non so perché capitava quando d'estate andavamo in vacanza con i nostri genitori, di arrivare in luoghi, e così in cui c'erano luoghi di mare, così, no? Rimini, questi posti, e lì proprio da bambino mi ricordo l'essere emarginato, cioè queste compagnie di bambini che si erano già create, no? Che giocavano, e tu nessuno ti chiedeva, nessuno ti cercava, nessuno, sarà successo a tutti, no? Ecco, però portiamolo, ecco, questo sentimento, portatelo come sentimento perenne di presenza. Questo riguarda Maria. Maria trova un sostegno in Giuseppe, che però sappiamo, no? La capisce fino a un certo punto. E poi Maria, chiaramente, quando nasce Gesù, ecco, sì che trova Gesù, no? Gesù trova Maria e trova Giuseppe fino a un certo punto. Giuseppe, e basta. E basta. Forse Gesù avrà trovato ogni tanto Giovanni Evangelista. Giovanni, come sappiamo, Giovanni non credeva alla risurrezione, quindi figuratevi, no? Ecco, allora io vorrei, con questa meditazione, visto che stiamo entrando di fatto nel tempo ordinario, no? Quindi nella vita quotidiana siamo già, di fatto siamo già entrati perché siamo rientrati dalle vacanze, quindi vorrei sottolineare proprio questo aspetto, cioè l'indifferenza. A volte noi ci chiediamo, il cristiano cosa deve fare, cosa deve dire, come fa a testimoniare la presenza cristiana. Allora io ti chiedo questo, mi chiedo questo. Le persone guardandoci dicono, cavoli, quelli come sono felici, come si vogliono bene, tra di loro non c'è indifferenza. Noi abbiamo questa bella consuetudine nell'opera, quando entriamo, usciamo di casa, di salutare il Santissimo, no? Questo famoso padrone di casa che, almeno nei miei racconti, insomma, una volta è dato anche equivoci, no? Perché la gente pensava che fosse qualche signore, qualche vecchio che affittava il centro. Comunque, salutiamo il padrone di casa, benissimo. Ma salutiamo le altre persone, non sto dicendo la direttrice, cioè ci diciamo, non, ma non in maniera doveristica. Non è che devo far sapere i miei programmi. Questo è un concetto diverso, uno può anche servire per il lavoro, non lo so, ma invece dico proprio, cioè, vorrei che ci rendessimo conto della croce che è l'indifferenza. Guardate che a volte noi parliamo dell'individualismo, ci scagliamo contro l'individualismo, diamo la colpa all'iPhone, ecco, i social sono semplicemente il tentativo da parte dell'uomo di superare la solitudine, cioè, ovviamente, in un paesino dove si conoscono tutti, non c'è nessun bisogno dei social. A nessuno sarebbe venuto in mente di inventarsi i social, chiaramente, no? Pensate, ci sono ancora da oggi i paesini, così, dell'entroterra italiano, dove io conosco una signora che fa le pulizie, che aiuta molte persone anziane. Ovviamente lei sa tutto, sanno tutto gli uni degli altri, anzi a volte diventano anche un po' angosciosi, un po' pesanti, no? Questo è un altro discorso. Cioè, Quindi non è colpa del telefonino, è il contrario, è la solitudine, è l'indifferenza. Ma adesso io non voglio fare un'analisi sociologica perché stiamo facendo orazione. Invece guardiamo Gesù e dobbiamo, cioè innanzitutto, quanto più noi siamo di Cristo, tanto più da un certo punto di vista è chiaro che una persona sperimenta questa sorta di solitudine. Se uno, ecco, se uno sta vicino agli emarginati, agli stranieri, ai lontani, diventa. Io sento adesso, non pensate che Papa Francesco, dal punto di vista della Chiesa dei Cattolici, è amato, cioè, adesso magari se ne parla meno, ma a me è capitato ancora una volta, di ecco, di dire oddio, sentire, ma persone che vanno a messa tutti i giorni e non fanno certo parte di gruppi fondamentalisti, no? Per dire basta, Papa, speriamo che si muoia, vada via, sta distruggendo la Chiesa. Avete visto questa vicenda, no? Di questo di quella signora che ha ricevuto lo schiaffetto da parte del Papa. Avete visto quanta ira si è subito alzata contro di lui. Ma adesso c'è la questione, appunto, non parliamo del Papa, parliamo di noi. Allora, diamo spazio, rendiamoci conto della croce che ci inferiamo gli uni gli altri, non parlando, non comunicando, non isolandoci, mettendoci, non dico, cioè non facendo niente, ecco, perché vedete, quando una persona odia qualcun altro, gli parla male alle spalle, vabbè, almeno c'è qualcosa di cui confessarsi, no? Uno dice, ma io di cosa mi confesso? Non c'è niente da confessare. Pensieri, parole, opere ed omissioni. Le omissioni. Ho coinvolto gli altri nella mia vita. Noi giustamente amiamo tanto le adorazioni eucaristiche, le esposizioni eucaristiche. Io sapete che non è che io ci tengo, però quando posso il giovedì mattina vengo a aprire il tabernacolo, il sabato pomeriggio mi fa piacere che ci sia, cioè nell'opera abbiamo queste devozioni, no? C'è stata quella bella adorazione eucaristica fatta in parrocchia per tutti i dipendenti, speriamo che ce ne siano ancora, piacerebbe che ci fosse pure per le alunne della Safi, per carità, cioè. Ma dobbiamo stare attenti a che cosa? Quando noi diciamo corpo di Cristo. Se adesso io vi dicessi dov'è il corpo di Cristo, noi cosa diciamo? Ah, è lì dentro, no? Nel tabernacolo, lì c'è il corpo di Cristo. E questa frase, questa nostra cosa è giusta, ma è sbagliata, cioè è giusta parzialmente. Il corpo di Cristo ha una triplice presenza. C'è il corpo di Cristo nell'Eucaristia, c'è il corpo di Cristo che è Gesù storico, cioè Gesù che adesso è in paradiso, no? Quel corpo di Cristo lì. E poi c'è il corpo di Cristo che è la Chiesa. Quando il sacerdote dice corpo di Cristo e noi rispondiamo Amen, quell'Amen non è sì, sì, voglio prendere il corpo di Cristo, non è ti do. Hai il biglietto? Sì, ecco il biglietto. Non è questo. Amen non vuol dire sì, non vuol dire sì, lo voglio prendere. Amen vuol dire sì, io sono quel corpo. Questo spiega Sant'Agostino. Cioè, noi, capito? Quando noi diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo, vedete, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Dio Padre Onnipotente. Non è che lì c'è Cristo e noi siamo qui, noi siamo il corpo di Cristo. Per questo io, diciamo così, posso anche non farla se dà fastidio, per carità, innanzitutto viene la pace, no? Ma cioè, è bello dare il segno di pace come vuole il Concilio durante la Messa, perché il segno di pace significa che è una piccolissima manifestazione del fatto che noi siamo corpo di Cristo. Nella Messa ci sono tre baci, che sono il bacio all'altare, che è Cristo, il bacio al Vangelo, che è Cristo, e poi c'è il bacio che ci si dà col segno della pace. Ora, chiaramente noi alle nostre latitudini non usiamo il bacio, anche se potete immaginare che quando facciamo il segno della pace con i carcerati, invece baci ci sono, baci nel senso della guancia, così. Perché sono queste manifestazioni tra gli uomini. Comunque, questo è. Noi siamo il corpo di Cristo. Per questo, quando noi, cioè, è proprio doloroso, no? Se io faccio magari una bella adorazione eucaristica, sto tanto tempo in ginocchio e poi esco da davanti a Gesù e non è che ti tiro le coltellate agli altri, perché che coltellate vuoi tirare? Ma ciascuno per la sua strada, ciascuno per la sua strada. Vedete, allora, Gesù, quando era nella capanna, nella mangiatoia, non è che nessuno lo voleva uccidere, a nessuno gliene fregava niente, se c'era o se non c'era. San Giovanni Battista, ve l'ho appena detto, tutti, per tutta la regione montuosa si parlava, ma di che cosa poi, fin dei conti? Sì, ok, del fatto che questo signore prima era muto e sordo e poi ha parlato. Ah, questo bambino sarà straordinario. Benissimo. E Gesù infinitamente di più. Ma Dio è straniero. Per questo una delle beatitudini è: ero straniero e mi hai accolto. Una delle sei. Scusate, non le beatitudini, opere di misericordia corporale, no? Beati voi quando mi avete visto straniero e mi avete accolto. E questo è il punto. Allora, questa cosa qua noi non ce la dobbiamo guardare lontano, dobbiamo guardarcela con le persone che abitano con noi, cioè nel senso, e poi poco per volta piccoli cerchi fino ad arrivare a coinvolgerci nella misura in cui gli altri vogliono, senza essere fastidiosi, un pochino. Però quest'anno io vorrei, cioè, l'indifferenza è il vero, è la tortura. Quando noi siamo indifferenti agli altri, li stiamo torturando. Mettiamocelo in testa. Noi non usiamo la parola comunità, ma il concetto è quello quando parliamo di famiglia. Il cristianesimo non è solitudine. Non ha nessun senso che io faccia le mie devozioni con Gesù Cristo nel tabernacolo. Non ha nessun senso. Questa cosa qua deve essere una cosa, cioè, se rimane lì così, deve diventare un'apertura verso gli altri, un qualcosa per cui mi rendo conto che non mi interesso degli altri, che non mi apro agli altri, che non racconto cose della mia vita agli altri, che non apro almeno un pochino, per carità, però che non ho un dialogo. Dialogo cosa vuol dire? Ragionamento fra due, fra tre, fra... E di questa cosa qua ha bisogno il mondo. Quindi, cioè, è inutile che ce l'abbiamo con gli smartphone. È questa cosa qua. Perché tutti soffriamo di solitudine. tutti soffriamo di individualismo, tutti soffriamo di essere emarginati. È stata la tortura con cui Gesù è stato torturato per 33 anni, dopodiché gli ultimi anni, quando è diventato, la sua presenza era esplicita, dall'indifferenza si è passato all'odio e all'uccisione. Cioè Gesù, il Dio è stato rifiutato, ecco. Ma Dio è, perché Dio è stato rifiutato? Perché Dio è comunione. Dio è comunione. Dio è Trinità. Invece, dopo il peccato originale, noi siamo, tendiamo a essere tutti soli, tutti individualisti. Mancano, come al solito, 2 o 3 minuti alla fine della nostra orazione e la concludiamo ciascuno per conto nostro.